Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. L'invenzione del suino nero delle Alpi, un recupero di biodiversità tra Italia, Svizzera e Austria grazie alla rete alpina Pro Patrimonio Montano. Siamo stati all'agriturismo Pecora Nera di Morbegno, in provincia di Sondo, dove sono allevati allo stato semibrado. La storia di questo suino, a partire dai ritrovamenti delle antiche razze, i nuovi sviluppi e quelli possibili, è stata raccontata in un convegno a Chiavenna dell'Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Salumi. Arrivano in cattedra gli alpeggi, i boschi e anche i caseifici di proprietà delle comunità rurali. L'Università di Trento ha infatti istituito il corso di antropologia culturale dei domini collettivi dei territori di vita. Recenseremo il libro 9 miliardi di posti a tavola, la nuova geopolitica della scarsità di cibo per le storie agroalimentari. Nelle multinazionali del cibo queste sconosciute affronteremo come dopo 30 anni non ci sia stata l'attesa diffusione dei biocarburanti, però i prezzi degli oli vegetali e alimentari sono cresciuti. In Kenya gli alveari aiutano a tenere lontani dai campi coltivati gli elefanti, una convivenza pacifica tra uomini e animali. Per gli autori fuori porta, geografia e storia dei paesaggi lombardi del Teatro Franco Parenti, ascolteremo due brani delle Georgiche di Virgilio, uno dedicato alle Alpi e un altro alle stagioni agricole. Il suino delle Alpi è un ecotipo selezionato a partire da tre ceppi antichi presenti nelle Alpi centrali e orientali. Questo maiale rustico, frugale, si è adattato all'ambiente alpino dove vive allo stato semibrado e si presenta anche maculato. Un gruppo di agricoltori tra Svizzera, Austria e Alto Adige nel 2013 ha rintracciato alcuni esemplari anche in Valtellina, dove alcune aziende hanno ricominciato a loro volta ad allevarlo e produrre storici salumi. Sentiamo Fausto Marchesi dell'agriturismo Pecora Nera di Morbegno in provincia di Sondrio.
Sono nato in una famiglia contadina, quindi da bambino c'erano le bestie, si viveva in modo completamente diverso. Oggi in pochi anni si è stravolto il mondo, quindi è cambiato un po' tutto. Avendo con mio padre un'azienda edile, infatti l'ho costruito io il posto. Dopo una ventina d'anni mi sono staccato dai fratelli che hanno continuato nell'edilizia e ho aperto questa azienda agricola. Questo perché per stare tutti assieme a lavorare, la famiglia tutti assieme se si riusciva, perché poi con i figli non è così semplice. E quindi niente, sono partito così un po' alla sprovvista, perché già è un'attività non mia, quindi cucinare, l'azienda agricola, tutto un po' da riprendere, le normative che ahimè ti fanno impazzire, perché purtroppo oggi si lavora più per le normative che neanche per allevare la bestia. Siamo arrivati lì. Faccio questo lavoro a tempo pieno, ho una vigna, ho un centinaio di pecore, una ventina di maiali e quindi occupo tutto il mio tempo fra sistemare il terreno, tagliare, potare, pulire, fare la legna, un po' tutti i lavori che ci sono in campagna. Ecco. Poi vabbè, alcuni anni fa, quando Pro Patrimonio Montano ha iniziato un po' a chiedere se si voleva partecipare, alla fine ho aderito e adesso mi trovo coinvolto anche in questo divulgare i prodotti, cercare di produrre in modo più tradizionale possibile. Poi si cerca di provare, ad esempio ho ripreso quel salume strano che si era un po' fatto quando ero bambino, poi si era un po' perso, che è il salame della rosa. L'anducol è diverso, si prende sempre il guanciale, lo si taglia a dadi di 2 cm per 2 e lo si mischia nell'impasto. Quello è un salame della sponda di fronte, delle orobie tipicamente, e solitamente si faceva bollire, quello si cuoceva come il salame di testa, come i cotechini. Il salame della rosa invece, il guanciale viene tagliato a fette, si lascia intero, lo si avvolge su se stesso, forma come degli spicchi. Questo che avete visto voi tagliato in realtà è composto da 6-7 spicchi. Adesso lo sto facendo come lo faceva mio zio, che lo faceva a 12 spicchi. Però è più difficile farlo, infatti, perché resta deforme. Il problema è che a volte si ha il guanciale grosso e la vescica piccola, perché essendo messo nella vescica del maiale, ha la particolarità che è una forma strana, la pecca che è un budello sottile, quindi non tiene la stagionatura, mentre il gentile la tiene anche per oltre un anno. Però ecco, si è sempre fatto così, l'ho voluto riprendere così. Ce ne faceva uno perché si ammazzava un maiale, che poi lo si usava, solitamente si macellava il maiale a metà gennaio e il salame veniva consumato o a Ferragosto o a volte quando si faceva vendemmia.
Quanti suini neri delle Alpi, tratto un piccolo allevamento allo stato brado in una radura sul versante eretico di Morbegno, ce lo racconta ancora Fausto Marchesi dell'agriturismo Pecora Nera.
Dipende dalle dimensioni. Adesso quest'anno ho macellato animali un po' grandi perché avevano già 3-4 anni di vita, quindi ne ho macellato 3-6 in totale. Più o meno faccio i prodotti per la mia azienda, sono sufficienti. Sono più piccoli ovviamente, ne ho macellati anche 8-9 in alcuni anni. Però ecco, mi sono trovato che stagionando più la bestia ho un po' la pecca sul salame della rosa, perché il guanciale tende a essere duro all'esterno. Essendo maiali non grossi, cioè di pezzatura comunque 130-150 kg massimo, hanno il guanciale piccolo, basso, quindi non lo puoi abbassare perché sennò non hai più prodotto. E lasciandola la parte verso la cotenna tende ad essere dura, perché essendo vecchio ha un po' anche quel difetto. 3-4 anni, sono animali che comunque non vanno oltre, alimentati in un certo modo. Poi il maiale, come tutti gli animali, però poi accumula grasso, però lo si può tirare anche 2 quintali se si vuole. Quando pulisco il bosco, raccogli foglie, parte di erba, eccetera, la carico nel trattore e la vado a scaricare su a loro. Ci giocano, le masticano, restano pezzettini, le tritano, però ecco, poi se c'è l'erba se la mangiano. Sono ghiotti di rovi, è una cosa strana, però se uno ha più rovi gli dà, litigano per mangiare i rovi, è una cosa strana. Con tutte le spine che hanno i rovi, mangiano tantissime ortiche, a volte gliene do anche trattorate di ortiche, che proprio che poi l'ortica è anche ricca di proteine, quindi è anche una buona cosa. Comunque ecco, mangiano l'erba, non sembra neanche un maiale a vederlo, sì, perché la pascolo proprio. Secondo me bisogna diversificare un po' le cose, che cosa uno vuole. Il prezzo poi è legato a quello, se uno vuole speculare allora si mette ad allevare in un certo modo. Se lo fai per avere una cosa che ti piace, come l'hai fatta, quel che costa costa, cioè alla fine non è che, anche se comunque io do tanto di ciò che alla fine scarto, perché quando falci non lo raccolgo per le pecore, comunque tutta la cosa perimetrale dei prati dove ci sono ortiche, rovi dentro, è roba che alla fine butti, quindi loro si alimentano, quindi non la paghi, è il tempo a caricarla e scaricarla loro. Io produco il vino, non metto i solfiti perché poi lo bevo io, quindi uno quando secondo me fa un lavoro che lo fa anche per passione non guarda poi queste cose, perché poi di fatto c'è quello, no? Sì, ho provato anche veramente a trasformare animali maschi adulti, però ecco, noi italiani siamo un po' lecchi e senti il sapore del maschio e ti dà fastidio.
Magari in Svizzera no, però se vai in Germania e in Austria sì.
Facciamo un passo indietro al 2013, quando è iniziato il recupero degli ultimi esemplari di antiche razze suine in Valtellina, provincia di Bergamo e Bolzano. Ce lo racconta il biologo Kurt Kustastascher della rete Alpina Patrimonio Montano per l'Alto Adige Sudtirolo.
Adesso questi sono gli animali che abbiamo trovato, abbiamo ricevuto l'indicazione dal dottor Gian Segnale Zanon dell'Università Regionale di Parma. Via Ape che ci hanno chiesto se possiamo fare qualcosa. Questo erano gli animali, tre neri, macchiato e uno bianco. Mantenuto per 12 anni, ha fatto via di latica, le cicogne, in agricoltura sociale, dove ospita anche persone con disabilità. Nel 2013, 12 anni fa, cioè più o meno verso il 2000, ha potuto comprare ancora una scrofa e un vero a Berbenno, in Valtellina. La strada era un'avventura, c'erano tante problematiche da risolvere, già cominciando col trasporto che abbiamo dovuto fare a Ferragosto, le temperature in questo tempo, il traffico sull'autostrada, e li abbiamo subito spostati, divisi, non tutti quanti divisi, allevamenti, e siccome non abbiamo avuto abbastanza belli, erano quattro femmine e un maschio. Abbiamo detto la divisione, se no abbiamo un problema, sapendo però che qualche scopa era già felicità. Poi soprattutto il signor Venezuela ha cominciato anche a avere contatti per cercare più o meno tutto l'arco alpino, se troviamo ancora degli animali di questa tipologia. Infine abbiamo trovato proprio qua a Chiavenna un velo con due scope che abbiamo potuto anche comprare e infondere, e infine un allevamento in Valle d'Ultimo, Bolzano, abbiamo trovato ancora una scopa. Oggi parliamo di razze, 100 anni fa, non abbiamo parlato di razze, abbiamo parlato di animali che erano questa valle e questa valle, questo paese. Dal momento che abbiamo catalogizzato le differenze o le attitudini di questi animali, abbiamo cominciato a dividere in razze. Così il nostro progetto, non parliamo più della razza che proviene dalla Valtellina, abbiamo una razza composita da più genetiche andanze di altri animali che non abbiamo più potuto trovare. Primo passo sicuramente poi la riproduzione, abbiamo allevamenti piccoli con pochi animali, poi vediamo già le colorazioni che sono uscite, neri, macchiati, bianchi, rossi, rossi macchiati. Cioè, noi la genetica di questi animali che abbiamo ricevuto non la sappiamo, non l'abbiamo saputa, così devo dire. Infine, il signor Benefeller ha fatto anche delle analisi genetiche a Monaco per confondere la genetica dei nostri animali, della riproduzione, con le razze, cioè, per sapere cosa abbiamo in flusso di te. Però pian piano siamo riusciti a trovare anche il nostro animale come era una volta i Valtellina tipici di allora. Orecchi lunghi, pendenti, muso lungo, zampe corte, corpo corto e molto veloce quando prova.
Come sia importante il recupero del suino nero immacolato delle Alpi per fermare le erosioni genetiche e anche per il mantenimento dei piccoli allevamenti lo sentiamo da Anna Laura Lopez, ricercatrice del Dipartimento di Veterinaria e Scienze Animali dell'Università di Milano.
Questi dati sono un po' vecchi, ormai hanno 20 anni, ma sono molto di impatto secondo me, perché vediamo che già dagli anni 2000 si osservava che in Europa la metà delle razze di animali domestici esistenti nel 1900 era scomparsa e che circa il 40% di quelle che rimanevano era a rischio di estinzione. Ovviamente la selezione è andata a favore delle razze geneticamente migliorate, adattate appunto a dei sistemi intensivi, specializzate da un punto di vista produttivo e perfettamente rispondenti alle richieste dell'economia della scala. Di contro invece le razze autoctone hanno tutta una serie, anche per i suini, hanno tutta una serie di impatti positivi su aspetti quali la diversità genetica, l'ambiente con il quale si sono evolute e tutta una serie di impatti positivi su aspetti etici e sociali, quindi il mantenimento di aziende a conduzione familiare che altrimenti sparirebbero completamente e via dicendo. In quanto ricercatori di zootecnica è doveroso sottolineare il fatto che una grande forza delle razze autoctone è quella che generalmente esse vengono impiegate in sistemi di allevamento non intensivi, quindi allo stato brado o semibrado. Questi sistemi permettono lo sfruttamento di risorse locali sia da un punto di vista di approvvigionamento di materie prime alimentari per gli animali che un vero e proprio sfruttamento di terreni impervi, di pascoli difficili che altrimenti spesso e volentieri sarebbero anche difficili da utilizzare per gli allevatori. Di contro queste razze sono meno produttive in termini di crescita e di produzione, ma spesso e volentieri la crescita più lenta è compensata da una qualità superiore del prodotto finale. Le pratiche di macellazione d'età avanzata, infatti, i sistemi di allevamento brado o semibrado, l'alimentazione caratteristica che sfrutta, anche se non esclusivamente, ma sfrutta molto le risorse naturali presenti naturalmente nel territorio e l'accesso al pascolo che l'allevamento estensivo o semi-estensivo consente, hanno un impatto fondamentale sulla deposizione del grasso, sia sottocutaneo che come anche il grasso di infiltrazione, quello che viene chiamato grasso intramuscolare. Però non solamente la quantità del grasso e quindi la deposizione della quantità del grasso vengono influenzati, ma anche la loro qualità. Questi sono fattori che risentono sì di tutta una serie di fattori legati al singolo individuo, alla genetica, ma un ruolo fondamentale lo gioca sicuramente il sistema di produzione. Maiali allevati in un sistema estensivo, grufolando, si nutrono di materie prime naturali come erba, castagne, piante, a seconda della disponibilità chiaramente di ciascun allevamento. E da un punto di vista di grasso, l'impatto principale che viene osservato è quello che il grasso risulta essere per l'appunto più insaturo, sia nell'ardo, sia nel grasso di copertura, ma anche nel grasso di infiltrazione. Dalla letteratura scientifica, un lavoro di una decina di anni fa di colleghi di Firenze che hanno fatto questo esperimento su suini di razza centanzenese, confinandone un gruppo negli ultimi 3 mesi di allevamento in un box e alimentandolo con mangimi commerciali, come verrebbe fatto in un sistema industriale, e invece tenendo un altro gruppo libero, uccidendolo sempre confinando in un box ma alimentandolo con le castagne. E i risultati che hanno visto questi ricercatori confermano una maggiore quantità di grassi insaturi, in particolar modo in percentuali basse di acidi grassi polinsaturi della serie omega 3, principalmente l'acido linoleico che viene dall'erba, e elevate quantità di acido oleico che viene dalle castagne. Entrambi questi acidi grassi possono essere considerati importanti in quanto tutta una serie di benefici nutrizionali sia per l'animale che per il consumatore poi che si nutrirà di quella carne.
Lasciamo temporaneamente la Valtellina e la Valchiavenna per i mercati globali degli oli vegetali. Nelle multinazionali del cibo queste sconosciute, Andrea Di Stefano ci spiega come dopo 30 anni non ci sia stata l'attesa diffusione dei biocarburanti, mentre i prezzi degli oli alimentari siano però aumentati.
30 anni di una chimera destinata a stravolgere i mercati degli oli vegetali. Stiamo parlando dei biocarburanti, vera e propria bandiera dei colossi del mercato dell'oil, che ancora prima che i cambiamenti climatici diventassero un tema principale, hanno cercato di mantenere in piedi una complessa e costosa struttura di distribuzione e vendita dei carburanti, prospettando la possibilità di sostituire il petrolio con olio vegetale e scarti agricoli. Stati Uniti e Brasile rappresentano l'85% della produzione mondiale di etanolo da mais, guarda caso in entrambi i paesi, provenienti da colture geneticamente modificate. Ma dopo alterne vicende non c'è mai stata l'esplosione tanto attesa e tanto preventivata da alcuni operatori. Tutti i grandi player si sono quindi spostati sulla raffinazione e purificazione degli oli esausti, prevalentemente da cottura alimentare, il classico olio da frittura, ma non ci saranno mai le condizioni per arrivare a una massa critica sufficiente e soprattutto a prezzi competitivi. Così l'attenzione si è spostata sulle colture oleaginosi non commestibili, iatropa, pongamia, manduca, camelina, ricino e Asclepias siriaca. Sinora nessuna di queste alternative ha mai raggiunto risultati accettabili in termini di resa e prezzi, ma ha senza dubbio prodotto una conseguenza certa: l'incremento dei valori degli oli potenzialmente edibili che possono essere utilizzati anche per produrre benzine o altre materie prime. Basti vedere le dinamiche dell'olio di girasole, in particolare quello alto oleico, di cui l'Ucraina è uno dei principali produttori a livello mondiale. Le previsioni di quest'anno sono che l'olio di girasole, con consegne ai porti del Mar Nero, a maggio possa attestarsi intorno ai $1,100 a tonnellata, quasi la metà del picco che era stato raggiunto durante la crisi che era stata innescata dall'inizio della guerra in Ucraina. Ma le fluttuazioni dell'andamento dell'olio di girasole non sembrano più essere condizionate né dalla guerra né dagli andamenti climatici, quanto appunto dagli annunci più o meno accettabili, più o meno verificabili, delle grandi compagnie relativamente all'avvio in produzione di nuovi impianti in grado di produrre appunto biocarburanti. I biocarburanti sono una delle risposte che sono proposte dalle grandi compagnie petrolifere per andare contro le provvedimenti, in particolare quelli dell'Unione Europea, per la sostituzione delle vetture a combustione interna con l'elettrico, perché si dice il biocarburante avrebbe delle prestazioni migliori addirittura di quelle garantite in termini ovviamente di analisi del ciclo di vita dall'alimentazione elettrica. Questo in tutte le ricerche non è vero, nel senso che per coltivare colture con finalità di produzione di biocarburanti comunque bisogna usare acqua, pesticidi, mezzi agricoli industriali, perché altrimenti i prezzi non saranno mai competitivi con quelli del raffinazione del petrolio e delle benzine e diesel alla pompa. Infatti finora si è sempre parlato di additivi, cioè del fatto di utilizzare biodiesel e etanolo come additivo alla benzina proveniente dalla raffinazione. Una piccola parte, fino al 10, 15, 20% della miscela viene addizionata con parti che derivano da oli vegetali e scarti, e questo riduce parzialmente solo l'impronta dal punto di vista delle emissioni di gas climalteranti, perché si può contabilizzare dal punto di vista ambientale la crescita delle piante come sequestro di CO2.
I domini collettivi all'università. Le 150 ASUC attive in Trentino, le comunanze presenti nel centro Italia e anche le ultime quadre valtellinesi che abbiamo incontrato al Verziere di Leonardo saranno studiate e insegnate. L'Università di Trento ha infatti istituito il corso di antropologia culturale dei domini collettivi e dei territori di vita. Ce lo racconta la docente titolare Marta Villa.
È molto importante perché ovviamente i domini collettivi non hanno mai avuto uno spazio adeguato, ma anche da protagonisti nel mondo accademico. Ci sono state tante ricerche fatte da tanti bravissimi colleghi anche in passato, ma mai la trasmissione agli studenti, è questa la chiave, di queste tematiche, che tra l'altro sono tematiche molto attuali, come abbiamo visto, quella della sostenibilità, della biodiversità, anche dell'innovazione culturale che loro mettono in campo, e il dialogo intergenerazionale.
Domini collettivi sempre più di attualità anche nella Costituzione.
Il corso, chiamandosi Antropologia culturale dei domini collettivi, vuole essere interdisciplinare. Ci sarà una componente importante anche dei colleghi che verranno ospitati appunto durante le ore del corso per parlare di altri aspetti, come quello giurisprudenziale, ovvero questa legge 168 del 2017 che ha permesso questo riconoscimento unico. Arrivavamo da una legge fascista del 27, una vacanza, cioè niente, fino al 2017, ed ora questa bellissima definizione, la Repubblica riconosce i domini collettivi come ordinamenti giuridici primari, che hanno le collettività per decidere in che modo proteggere, salvaguardare, sostenere l'ambiente e il paesaggio per l'interesse della collettività generale. Quindi è questa collaborazione che hanno le collettività nel loro particolare, cioè nei loro territori, perché è così che si può fare, però nella visione sia del futuro delle loro generazioni, ma anche nell'interesse appunto della nazione intera, dello Stato, quindi articolo 9 della Costituzione.
Parliamo di qualche esempio, di qualche attualità dei domini collettivi oggi.
Sono molte le attualità. Vogliamo fare un esempio di recentissimo di antropologia applicata e pubblica. Domenica c'è stata quella grande manifestazione in tutta Italia, La montagna non s'arrende. Eravamo qua anche noi con i domini collettivi sul Monte Bondone, ad esempio Trento. Anche Trento ha fatto la sua parte. E anche qua come i domini collettivi che da tempo difendono il territorio del Monte Bondone, che ovviamente è oggetto, essendo vicino alla città di Trento, di speculazioni, perché questo è ovvio, dal punto di vista imprenditoriale. Quindi privato, si vuole sottrarre alle collettività proprietarie, in questo caso delle frazioni del Bondone, ma a tutti noi, anche i turisti che vengono in Trentino in questo caso, di un ambiente di altissima biodiversità e gestito fino ad ora con alta sostenibilità, attraverso una serie di opere come i bacini artificiali, piuttosto che l'ampliamento dell'innevamento artificiale, quindi coi cannoni eccetera, piuttosto altre piste da sci, che vanno a proprio ledere la salubrità dell'ambiente. I domini collettivi erano insieme a 24 associazioni ambientaliste. Quindi ecco, qui c'è anche una policy che loro fanno importante.
Un altro esempio.
Abbiamo esempi anche nel centro e sud Italia. Vengo proprio da due giorni all'Università di Berna, dove abbiamo contenuto un panel dove abbiamo invitato vari studiosi e non solo, anche voci di protagonisti diretti a parlare dei loro domini collettivi. C'è stata una bellissima testimonianza di un territorio di pianura, Delta del Po, il Consorzio degli Uomini di Massenzatica. Loro fanno agricoltura e con questa agricoltura di comunità sostengono la comunità stessa, nel senso che attraverso gli introiti della vendita dei prodotti orticoli, carote, radicchio, che tra l'altro ha anche un marchio IGP, eccetera, eccetera, costruiscono comunità Quindi hanno una serie di figure nel paese che aiutano gli anziani, hanno un asilo e adesso addirittura faranno un frutteto, questa è una cosa molto bella che ci hanno raccontato, dove sono riusciti a piantare vicino all'asilo tutti i frutti dimenticati, tutte queste essenze che si sono perdute, di cui hanno salvato un esemplare, di cui due alberi andranno addirittura al Quirinale, in simbolo proprio di questa cosa, e faranno lavorare i bambini piccoli nella relazione con questi alberi. I bambini gestiranno questo frutteto insieme alle loro maestre.
I domini collettivi sono solo nelle terre alte o nelle pianure residuali?
No, ci sono anche, sembra una cosa assolutamente straordinaria, nel mare, laguna. Ci spostiamo in Friuli Venezia Giulia, Marano, Grado. Anche questa è un'altra cosa molto interessante, un comune che sta tentando sta lottando con la regione per farsi dare l'amministrazione, la gestione delle terre che sono sprofondate appunto sotto il mare, perché il mare ha avanzato, ma che anticamente, quindi le abbiamo sul catasto dell'impero asburgico, erano delle proprietà di dominio collettivo degli abitanti. Loro le vogliono riprendere proprio per una gestione sostenibile di altissimo livello e di salvaguardia della biodiversità da parte dei pescatori, proprio che pescano come una volta e che sanno mantenere l'equilibrio lagunare. Quindi tutta l'Italia ovviamente che ha questi paesaggi completamente diversi uno dall'altro, quindi che vanno dal mare zero a 4.000 metri del Monte Bianco e oltre, e in tutti questi paesaggi, essendoci stato l'uomo, noi abbiamo territori in dominio collettivo. La bellezza è andare a guardare, questo lo faremo anche nel corso, in che modo le collettività se ne prendono cura.
Torniamo al nostro itinerario nel paesaggio storico naturale e agricolo di Milano attraverso la letteratura. Il Teatro Franco Parenti, con la Fondazione Pier Lombardo e supporto della Regione Lombardia, sta dedicando un ciclo di letture anche nei luoghi descritti. Per gli autori fuori porta, geografia e storia dei paesaggi lombardi tra Milano e il Ticino, sentiamo un brano delle Georgiche di Virgilio, selezionato dall'agricoltore filologo Niccolò Reverdini e letto dall'attrice Anna Nogara. È stato registrato al Castello Sforzesco di Milano nella Sala degli Arazzi, disegnati dal Bramantino e dedicati alle stagioni agricole.
Voi, luci splendide dell'universo, che guidate nel cielo il corso dell'anno, che con amore proteggete le colture nei campi, nutrite le erbe nate per natura e inviate la pioggia necessaria ai seminati, venite, dei, dee che aiutate chi vive nei campi. Tu, Saturno, che abiti nei boschi, tu, Pan, che proteggi le greggi, tu, Minerva, che generasti l'olivo, venite insieme. Io canto i vostri doni. Il sole dorato regola attraverso le 12 costellazioni la sua orbita in cielo, divisa in settori ben stabiliti. A cielo ancora incerto possiamo prevedere le stagioni, i giorni della messe e il tempo della semina. Se conviene prendere il mare in fido e spingervi le navi o abbattere il pino nei boschi. Prevedere il tramontare o il nascere degli astri. Le 4 diverse stagioni dell'anno.
Verzere di Leonardo torna tra qualche minuto dopo la pausa pubblicitaria. Rieccoci al Verzere di Leonardo dopo la pubblicità. Torniamo all'agriturismo pecora nera di Morbegno e alle norme sanitarie per contenere la peste suina africana. Oltre al doppio recinto prescritto per bloccare l'epidemia attorno all'allevamento allo stato semibrado, ne è stato realizzato anche un terzo, come ci racconta Michele Marchesi.
Una tripla recinzione è stata fatta per gestire meglio gli animali, in primis, e come seconda cosa, come prevenzione dalla peste suina, che è una malattia che si sta diffondendo anche in Italia. E come prevenzione per evitare il contatto tra i nostri animali e il selvatico, non c'è nulla di meglio di sani recinti.
Che impegno è stato fare queste recinzioni?
È stato un impegno in primis economico, perché se calcoliamo tutto il ferro e le reti presenti è un bel impegno economico, ed è stato anche un impegno in termini di tempistiche. Difatti, per produrre i due recinti dei suini in ferro sono stati impiegati circa 4-5 mesi di lavoro, invece per produrre quello esterno con tutto il perimetro aziendale è stato impiegato un anno e mezzo. Infatti sono stati costruiti dei muri e sono stati usati tutti i pali di castagno presenti in azienda.
Economicamente si può quantificare?
Economicamente si parla di alcune decine di migliaia di euro.
Più tutto il vostro lavoro?
Più tutto il tempo, che quello è sempre gratuito.
Siete lontani voi qui da zona, però in realtà, dove ci sono animali infetti?
Noi siamo lontani, difatti come prescrizione nazionale sarebbe quella del doppio recinto. Dopo noi ne abbiamo fatto anche uno esterno perimetrale, perché a me è sempre stato insegnato che è meglio prevenire che curare. Quindi la prevenzione non è mai abbastanza.
Altri problemi con fauna selvatica?
Attualmente non ne abbiamo, l'unico problema era quello dei cervi in questa zona, però avendo fatto poi l'ultimo recinto esterno è sparito anche quel problema.
Per le pecore ci sono problemi?
Per le pecore attualmente l'unico problema che può esserci è quello della lingua blu, che però con l'arrivo dell'inverno in questo momento è tutto molto tranquillo.
Sono esigui i numeri delle produzioni come quelle del suino immacolato delle Alpi. Questi piccoli recuperi stanno anche subendo le norme per la biosicurezza contro la peste suina, come ci racconta Vincenzo Di Nuzzo, presidente dell'Organizzazione Nazionale Assaggiatori Salumi.
Questa è una situazione che noi ritroviamo in tante aree d'Italia. Il suino, soprattutto parliamo del suino di razze autoctone, quelle che l'ossatura, lo scheletro maggiore di tutta la nostra economia rurale, ma non solo italiana, anche al di fuori dell'Italia, si è appoggiato all'arco alpino e a quello appenninico. Dovunque in Italia, fino ad arrivare in Calabria, in Sicilia, il maiale è come se si arroccasse adesso sulle parti più montane, parti più alte, per difendersi, un po' quello che facevano i villaggi per difendersi dalle incursioni dei saraceni in epoca medievale. Così il maiale si è arroccato in quelle aree perché sente di essere in pericolo, sente di essere a rischio.
Il nero delle Alpi è un'invenzione.
Il nero delle Alpi in realtà è una... potrei anche essere d'accordo. Intanto è una bella invenzione, una meravigliosa invenzione. Probabilmente definirla razza forse è un po' troppo. È emerso che in ambito scientifico si dà la preferenza a definirlo un ecotipo. E in realtà questa definizione calza a pennello, perché vive in questo territorio, il suino nero o maculato delle Alpi vive nel suo ambiente naturale ed è legato alle varie aree di tutto l'arco alpino, non solo italiano, anche l'altro versante, adattandosi nel tempo a quello che è l'ambiente. E questi caratteri, questa tipologia la ritroviamo a prescindere dalle aree in cui si è sviluppato.
Di fatto è un'invenzione dovuta all'erosione genetica.
Quello è il grande rischio, è un momento di estrema difficoltà per le razze autoctone. Il problema della peste suina africana è un problema immenso. Stiamo avendo dei danni all'economia italiana proprio per questo. Quando colpisce le razze convenzionali, il danno è all'imprenditore e all'allevatore, però tu non perdi il patrimonio genetico delle razze convenzionali, delle large white, dei Duroc. Quando invece va a colpire le razze autoctone, tu rischi di perdere il patrimonio genetico, che è la cosa più importante. E il rischio, la sopravvivenza di questa tipologia è veramente a rischio in questo momento.
Che cosa si può fare per creare economia per questi piccoli allevamenti suini? Ce lo racconta Luca Battaglini, professore del Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università di Torino e presidente di SozoAlp, società per lo studio e la valorizzazione dei sistemi zootecnici alpini.
I giovani, chi tornerà a fare questo mestiere? Chi si manterrà? Però dobbiamo fare qualcosa di più, perché questo è un tema del futuro, cioè noi non possiamo pensare di difendere questi luoghi solamente parlando sicuramente di qualità, abbiamo letto sensoriale di un prodotto, ma dobbiamo anche dire tutto il resto, cosa vuol dire produrre quello, che effetti, che rilevanza dà da tanti altri punti di vista. Le nostre montagne stanno soffrendo molto e da questo punto di vista, se vogliamo dei giovani, dobbiamo riportarli, ma con un'azione anche formativa. Quindi oggi si parla molto di formazione, di scuole, non solo università, ma anche scuole di pastorizia. Sarebbe molto bello, perché la pastorizia si fa anche con i suini, peraltro, cioè non possiamo parlare solo di pastorizia su specie così un po' dell'iconografia più diffusa, ma abbiamo la pastorizia, poi il pastore di suini, insomma, è una storia che è molto più antica, ecco. Queste azioni devono essere fatte anche con l'incisività che talvolta anche a livello di istituzioni non è facile offrire convenientemente, ma noi come SozoAlp il nostro impegno quindi è mettere in luce la coerenza di questi sistemi di allevamento col territorio, riconoscere il valore della risorsa foraggera, insomma, pensate a un bel prato fiorito di montagna, è il risultato di una presenza dell'uomo dei suoi animali. Quindi la bellezza della biodiversità non è solamente una cosa sul selvaggio o sull'ambiente incontaminato, tra virgolette, no, contaminiamolo con la presenza umana, lo arricchiamo, esprimere la qualità della filiera del prodotto montagna, e questa è un'azione che può essere fatta ovviamente da ONAS, da ONAF, da tanti altri enti. Facciamo presente questo, far riconoscere le potenzialità ecosistemiche di ricompensa giusta anche a chi fa questo mestiere che non ha un riconoscimento. In molti casi lo fanno proprio anche con la sofferenza, ma lo fanno perché vogliono, ci credono, vorrebbero che i loro figli, i loro nipoti facessero le stesse cose. Dobbiamo aiutare, affrontare quindi tematiche socioculturali in un territorio veramente complesso, come ben sappiamo. Comunicare, informare, questa è un'azione che sicuramente anche attraverso ONU, Spartimont e tante altre associazioni riusciremo a dare qualcosa, un contributo veramente sostanziale e di speranza anche per il futuro, e per aiutare anche a formare dei nuovi allevatori, dei nuovi pastori, dei nuovi abitanti di questi luoghi.
Il progetto di recupero del suino nero immacolato delle Alpi si è intrecciato anche con quello della pecora ciuta. Sentiamo Marco Paganoni di Patrimonio Montano di Valtelline Valchiavenna.
Ci rimaneva la lana, è considerata il rifiuto speciale. Noi nei primi anni magari ci uscivamo sui giornali pensando alla frase tira d'effetto, lana rifiuto speciale, dobbiamo buttarla, di risvegliare chissà che qualche coscienza. Ahimè, si sono accorti che era rifiuto speciale e hanno cominciato a emergere magari delle restrizioni che qualcuno ormai si era dimenticato, quindi le nostre difficoltà sono andate ad aumentare. È vero che è un prodotto forse poco redditizio, però noi con la lana di pecora ciuta siamo riusciti a realizzare un tessuto, realizzato un'azienda sostanzialmente da multinazionale, la Tessuti Sondrio, ma fa parte del gruppo Marzotto, e loro hanno creduto in questo progetto e ci hanno realizzato un primo tessuto. Questo tessuto è andato in fiera a Parigi e in un secondo tempo l'hanno portato in fiera unica a Milano, quindi sono arrivati all'apice dell'alta moda. Logicamente per loro non è una questione di produttività, magari più di immagine, quello sì, però ha reso visibile e tangibile quello che una lanaccia, secondo tanti, a cosa potesse arrivare. Non ci hanno mai riferito a chi interessava, però ha destato interesse. Non entra in produzione perché in Italia la filiera della lanearia è stata pressoché distrutta, quindi va rimesso in piedi tutto un settore industriale che comunque oggi non c'è più, però interessava ad aziende presenti nell'alta moda. Io questa lana sono riuscito a farmene dare dei pezzi, e per cercare di dare un ulteriore legame anche alla multinazionale col territorio, queste pezze di lana sono state affidate a degli artigiani locali e hanno fatto ognuno un suo prodotto. Per dire, ho qui con me la scarpa, la Pelu, che magari qualcuno di voi conosce. Anche questo è un altro progetto nato da oggi un'azienda che, copiando le calzature che facevano le nonne in casa, con le capacità, con le maestrie di queste nonne, le hanno portate a scuola, hanno insegnato alle nuove generazioni come si fanno queste scarpe, e hanno cominciato a produrre. E non potevamo che affidargli a loro una pezza della nostra lana, che per noi è preziosissima perché ne abbiamo 3 metri, quindi dobbiamo ben mirare a chi affidarla. Ci hanno realizzato la calzatura. Sicuramente non si fanno i soldi con la lana della pecora giuta e ci sono mille difficoltà, però anche solo a livello comunicativo probabilmente è quel prodotto che permette di esprimerti meglio.
Torniamo a ragionare su scala globale al Verzere di Leonardo, con la recensione del libro 9 miliardi di posti a tavola, la nuova geopolitica della scarsità di cibo. Lo recensisce per le storie agroalimentari Paolo Ambrosoni.
9 miliardi di posti a tavola, la nuova geopolitica della scarsità di cibo. Lester Brown, edizione Ambiente nella collana Connessioni, 2023. Prefazione di Gianfranco Bologna, direttore scientifico di WWF Italia. Lester Brown, statunitense, è fondatore del World Watch Institute e dell'Earth Policy Institute. Da anni è impegnato sui temi dello sviluppo sostenibile. In questo lavoro, pubblicato per la prima volta nel 2012, affronta i temi sempre attuali della sicurezza alimentare. In un pianeta la cui popolazione continua ad aumentare, il problema della produzione di cibo sufficiente per tutti, tenendo conto della scarsità di terra, della riduzione della fertilità e dei fenomeni di erosione, si scontra con i limiti di produttività e con la sostenibilità ambientale. Il problema della fame è strettamente legato all'esaurimento degli stock di cereali e all'aumento dei prezzi di generi alimentari, che crea problemi ai programmi internazionali di aiuto e genera fermento sociale. Nel 1804 la popolazione mondiale raggiunse il primo miliardo, nel 1927 raddoppiò per triplicare nel 1960 e oggi si attesta sugli 8 miliardi e 200 milioni, con previsioni future ancora di crescita. Secondo Lester Brown, oggi l'agricoltura deve affrontare delle sfide nuove, produrre sufficienza per arrivare al raccolto successivo senza erodere le riserve strategiche mondiali. Il cibo rappresenta l'anello debole della società contemporanea, come lo è stato per antiche civiltà, come i Sumeri e i Maya, che sono scomparse per non essere state in grado di separare il proprio destino dalla disponibilità di cibo. Uno scenario forse apocalittico ma non privo di verità. Una sfida impegnativa che il libro documenta in modo analitico e senza fare sconti. Aumento dei prezzi degli alimenti, calo delle precipitazioni, erosione dei suoli, aumento delle temperature da una parte, necessità di aumento della produttività, controllo delle fonti idriche, acquisizione delle terre, mantenimento della fertilità dall'altra. I problemi sono molti e complessi e l'interrogativo è come fare a prevenire il collasso del sistema alimentare. Per Lester Brown la geopolitica del cibo sta mettendo in secondo piano la geopolitica del petrolio. La scarsità alimentare comporterà una competizione per il controllo delle terre e delle risorse idriche. 4 sono le necessità che il libro individua come impellenti: stabilizzare la popolazione mondiale, ridurre la povertà, perché spesso il cibo c'è ma mancano le risorse economiche per acquistarlo, ridiscendere lungo la catena alimentare riducendo il consumo di carne, che porterebbe a destinare parte delle terre a produrre cibo per l'alimentazione umana invece che mais o soia per la zootecnia. E rivedere le politiche sui biocarburanti che Lester Brown definisce grande tragedia della storia. Dopo più di un decennio dalla prima pubblicazione, oggi ancora queste sono le sfide da affrontare. Il rischio, come spesso accade di fronte a problemi così grandi, è che ci si sente impotenti e ciò provochi un senso di rassegnazione e lascia andare le cose come sono, invece che generare un sussulto planetario. In ogni caso una lettura stimolante, che sollecita riflessioni e mette di fronte ad una complessità con cui è necessario fare i conti e dove i comportamenti quotidiani di ognuno sono elemento che alimenta questo meccanismo. Problemi spesso locali che manifestano il loro effetto sulle dinamiche globali legate alla sicurezza alimentare. L'idea che la riduzione dei ghiacciai dell'altopiano del Tibet potrebbe un giorno far innalzare i prezzi del carrello della spesa nei supermercati degli Stati Uniti è un altro segno di come sia diventata interconnessa la nostra civiltà globale. 9 miliardi di posti a tavola, la nuova geopolitica della scarsità di cibo, Lester Brown, edizione Ambiente nella collana Connessioni, 2023, 195 pagine, 20 euro.
Ci spostiamo in Kenya, nel sud del paese, dove sono in corso una serie di progetti per consentire la convivenza non violenta tra agricoltori ed elefanti. La base sono gli allevamenti di api. Ci racconta la vicenda la giornalista Franca Rogliatti.
La Andiamo nel sud del Kenya, per la precisione nell'area dello Tsavo, non lontano dall'omonimo parco nazionale di Tsavo Est. E da alcuni anni ormai è in corso un interessante esperimento che è volto a migliorare la coabitazione tra umani ed elefanti. Allora, noi tutti sappiamo che gli elefanti sono animali magnifici, ma che possono anche diventare piuttosto pericolosi, soprattutto quando hanno fame e sete. E capita che durante la ricerca di cibo e acqua in molte parti del mondo, non solo in Kenya, entrino nei campi coltivati, distruggano in pochi istanti il raccolto di tutto l'anno, a volte ferendo, perfino uccidendo persone o animali che incontrano sul tragitto durante il loro passaggio. E questo fenomeno purtroppo si sta aggravando ed è aggravato con l'aumento della popolazione umana e la conseguente pressione sulle risorse naturali. Ora, per i piccoli agricoltori di sussistenza, la distruzione del raccolto ovviamente è un problema che si trasforma rapidamente in una tragedia. Il risultato è un conflitto aperto tra esseri umani ed elefanti che ha portato all'uccisione di molti elefanti nel corso del tempo. Come si può fermare questo conflitto? Ci sono ovviamente soluzioni più o meno efficaci, uno di quelli che chi ha avuto modo di viaggiare in queste aree ha visto, ma anche nei documentari si vede spessissimo, sono questi recinti elettrificati, che però hanno alcuni problemi, sono costosi e soprattutto contribuiscono a frammentare ancora di più le aree e a tagliare i corridoi di passaggio. A parte il fatto che ci sono anche video che dimostrano che in alcuni casi gli elefanti riescono a superare anche i recinti elettrificati. Che cosa è successo? Successo che in Kenya, che Lucy King, una zoologa che adesso dirige il Dipartimento sulla coesistenza tra elefanti e umani dell'organizzazione Save the Elephants, alcuni anni fa stava facendo le ricerche per il suo dottorato di ricerca in zoologia nel nord del Kenya e parlando con alcuni pastori del luogo ha scoperto che gli elefanti non mangiano volentieri dagli alberi dove ci sono degli alveari selvatici. Probabilmente perché quando gli elefanti scuotono l'albero per mangiarne le foglie, le api vengono disturbate, reagiscono aggressivamente e probabilmente pungono gli elefanti laddove le parti sono più sensibili, per esempio infilandosi nella proboscide. Un male terribile deve essere. Quindi succede che per capire meglio questa reazione degli elefanti, la dottoressa King ha continuato le ricerche, ha piazzato degli altoparlanti nelle zone dove gli elefanti si radunavano e ha scoperto che bastava riprodurre il brusio delle api attraverso questi altoparlanti perché gli elefanti si dessero alla fuga. E da qui è nata l'idea di costruire una sorta di barriera fatta di arnie a protezione delle piccole aree coltivate nei villaggi del Kenya. È un recinto che fondamentalmente è formato da arnie vere, nelle quali vivono le api, e sagome di legno. Questa costruzione è sufficiente per evitare che gli elefanti decidano di avventurarsi all'interno delle aree coltivate. Costa tipo il 20% di una barriera elettrificata e hanno il vantaggio di produrre miele, che viene venduto a circa $5 al vasetto e rappresentano una buona fonte di entrata supplementare per queste famiglie che qui praticano l'agricoltura di sussistenza coltivando soprattutto mais.
La presenza delle api ha avuto un altro effetto positivo in questa zona del sud Kenya, quello di aumentare la biodiversità, quindi le produzioni alimentari, come ci racconta ancora Franca Roiatti.
Non è finita qui la storia, perché come tutti sappiamo le api sono anche impollinatrici, quindi la presenza di queste api all'interno di queste aree coltivate vicino ai villaggi ha portato a un aumento di tutte le specie che devono la loro produzione appunto di impollinazione, quindi parliamo di più frutta, più leguminose, più girasoli. Ora, i girasoli a loro volta attirano e rafforzano la presenza di aree, di api, che in un'area come dello Tsavo, dove invece tutti coltivano mais, può essere una presenza importante. Soprattutto i girasoli rappresentano a loro volta una fonte alternativa di guadagno, perché con i girasoli si può produrre l'olio dai semi, ma si può anche usare gli scarti per nutrire gli animali. E soprattutto che cosa succede con i girasoli? Non piacciono agli elefanti, non li mangiano. Quindi si può anche piantare girasoli intorno ai campi e rafforzare questa barriera naturale per tenere lontano i pachidermi. Come agli elefanti non piace il sesamo, che è un altro prodotto che è stato da poco introdotto nell'area dello Tsavo, o il peperoncino ad esempio. Tutte queste piante vengono coltivate come ulteriore barriera intorno ai campi. In altri paesi per tenere lontano i pachidermi, per esempio come in India o in Sri Lanka, si piantano alberi di limone. Ma non il peperoncino, perché gli elefanti asiatici invece sono ghiotti di peperoncino, probabilmente perché il peperoncino è talmente usato nella cucina locale che anche gli elefanti quanti si sono adeguati. Dunque, in tutto il mondo si stanno mettendo a punto queste strategie per favorire una coabitazione pacifica tra uomini e elefanti, che offrono agli agricoltori questa opportunità di reddito alternativa, ma anche incoraggiano all'adozione di pratiche agricole sostenibili, perché per esempio nell'area dello Tsavo, se The Elephants sta coltivando delle parcelle dimostrative per mostrare agli agricoltori locali come si può limitare l'uso di pesticidi, che sappiamo essere nemici mortali delle api, e come migliorare attraverso l'uso di fertilizzanti naturali e organici, di rotazione delle colture e di utilizzo di tecniche meno aggressive di lavorazione del terreno, possa anche migliorare la produzione e adattarla ai cambiamenti climatici, soprattutto per esempio alla siccità che sta colpendo in maniera molto importante proprio quest'area del sud del Kenya. Che prove abbiamo che tutte queste strategie naturali di difesa dagli elefanti funzionano? Uno studio dell'Università di Oxford, The Save the Elephants, che è durato ben 9 anni, ha accertato come questi recinti di alveari siano riusciti in media a tenere lontano l'86% degli elefanti, quindi direi che non è male. Al momento poi ci sono circa 15.000 alveari disseminati in oltre 20 paesi Africa e Asia a protezione dei raccolti e a questo punto della pace tra uomini ed elefanti.
Rimaniamo alle api al miele, ma nei territori naturali agricoli della città metropolitana. Per gli autori fuori porta, geografia e storia dei paesaggi lombardi tra Milano e il Ticino, sentiamo un altro brano delle Georgiche di Virgilio, selezionato dall'agricoltore e filologo Nicolò Reverdini, eletto dall'attrice Anna Nogara al Castello Sforzesco di Milano nella Sala degli Arazzi.
Continuerò parlando del miele. Cade dal cielo come un dono divino. E parlerò di costumi, passioni, comunità e battaglie delle api. Si deve cercare per loro una dimora dove non batte il vento e dove pecore e capretti petulanti non calpestino i fiori. E gli alveari devono avere ingressi molto piccoli, perché il freddo rapprende il miele e il caldo lo scioglie. Le api stesse cospargono senza tregua di cera anche le più piccole fessure dell'aria. Hanno in comune i figli e un'unica casa per tutte. E vivono seguendo leggi rigorose. Riconoscono sempre la patria, il focolare. Ripongono in comune tutto ciò che si procurano. Così alcune provvedono al cibo. E secondo un accordo stabilito si affannano nei campi. Altre, nel chiuso delle case, pongono come base dei favi lacrime di narciso e glutine vischioso di corteccia. Poi vi stendono sopra cera tenace. Altre accompagnano i figli svezzati fuori, speranza dello sciame. Ad alcune è toccata in sorte la guardia delle porte e a turno osservano. Se in cielo le nubi minacciano pioggia, schierate a battaglia, cacciano dall'alveare il branco ozioso dei fuchi. E il miele fragrante odora di timo. Per tutto uguale il turno di riposo, per tutto il turno di lavoro, e non c'è sosta. Senza limiti è l'ira delle api molestate. Col morso iniettano veleno e lasciano l'aculeo, sacrificando la vita pur di ferire. Non si accoppiano fra loro, snervando nel piacere fino all'esaurimento il proprio corpo, e non partoriscono figli col dolore, ma dalle foglie, dalle erbe profumate, raccolgono i piccoli con la bocca. Per allontanare il loro cuore inquieto, quando gli sciami per gioco volano senza meta in cielo, non è fatica allontanarli, strappa le ali ai re. Se questi non si muovono, nessuna oserà avventurarsi in volo. Alcune api sono ispide, schifose, altre brillano, vibrando di luce per le fiamme d'oro che in macchie uguali screziano il loro corpo. Questa è la razza migliore. Spreme un miele dolcissimo e limpido, adatto a temperare il sapore aspro del vino. Se rompe il vento, le api non si fidano del cielo. E come si zavorrano le barche in preda ai flutti, loro portano con sé granelli di sabbia per reggersi in volo tra nubi leggere. Qualcuno ritiene che nelle api vi sia parte della mente divina, un soffio d'infinito. La vita ricca, un mondo di risorse, non conosce inganni. Felice chi si avvicina al cuore delle cose e calpesta la paura d'ogni paura. Il fato inesorabile. Cantavo sulla pratica dei campi, degli animali e intorno agli alberi. Io, Virgilio, che sul ritmo dei pastori ho improvvisato cantando all'ombra accogliente d'un faggio. Ex super arborum cultupe corunque canebam et super arboribus illo Virginio me tempore dulci saleva, partenopesto dis florente mignobile sozzi, ti direte petulente cini, su termine faccio.
Per questa puntata del Verziere di Leonardo, che torna tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.